Sia lodato Gesù Cristo. Cari fratelli e care sorelle, continuiamo a vivere nella luce della Pasqua questi giorni che seguono la risurrezione di Gesù. Perché la Pasqua è il fondamento della nostra religione. Lo so che lo ripeto tutte le domeniche, ma lo sto facendo apposta. Perché a furia di ripetere le cose ho speranza che entrino. Dice San Paolo, se Gesù non fosse realmente risuscitato, la nostra religione sarebbe inutile e la nostra predicazione vana. La liturgia solenne di questo tempo di Pasqua, questi canti meravigliosi che facciamo e l'alleluia che è presente a ogni passo della liturgia, ci ricordano che la Pasqua non può essere archiviata, come facciamo un po' col Natale, no? Che arriva Natale, facciamo la festa e poi c'è l'albero di Natale che ci fa diventare un po' tristi fino a quando non lo sbarazziamo, abbiamo questo sentimento di tristezza nel cuore, e così ancora quando durante l'anno, come mi è capitato in questi giorni, vedo qualche negozio che c'è ancora le luci di Natale, dico che brutto, non tanto perché sia brutto quanto perché è passata la festa e non ha più senso. No, la Pasqua non può essere così. La Pasqua la dobbiamo tenere presente continuamente e continuamente lodare il Signore, pregare per questo. Per chi di voi recita le lodi o parte dell'ufficio che diciamo noi sacerdoti, è ancora peggio, perché certe volte, soprattutto quando siamo soli, ripetere centinaia di alleluia nei salmi, nelle antifone, negli inni, diventa quasi fastidioso. Però poi, pensandoci bene, è bellissimo, perché questo è il canto della risurrezione, l'alleluia, no? Per eccellenza. E così dicevo ieri sera, magari sorridete, però lo dico uguale perché mi piace, quando mi dite, io quando sono in casa e faccio le faccende, canto i canti religiosi, i canti di chiesa, fatelo pure, ma non cantate i canti di Quaresima, perché adesso è finita la Quaresima, cantate i canti di Pasqua, per lodare il Signore e benedirlo per la gioia e la grazia della risurrezione. Abbiamo davanti, come vi dicevo all'inizio della messa, delle letture bellissime, in modo particolare il Vangelo, che è questo racconto dell'incontro di Gesù risorto con i suoi apostoli. Ovviamente io ho soltanto 10 minuti, quindi dico 3 pensieri che ho scelto di indirizzarvi, poi affido alla vostra buona volontà la lettura, la meditazione di questo Vangelo. Questa è l'ultima messa, quindi potete portare via il foglietto della messa, di modo che se non avete il libretto delle letture a casa, questo foglietto potrà servirvi durante la settimana. Non archiviate la Pasqua, non dimenticate questo Vangelo. Il primo pensiero in realtà io non lo prenderei dal Vangelo, almeno non direttamente, lo prendo dalla prima lettura, anche se poi è presente comunque nel Vangelo che abbiamo ascoltato. Ed è questa vicenda degli apostoli che predicano, e predicando coinvolgono la gente, fanno dei discepoli nuovi. Gli Atti degli Apostoli ci dicono che la prima predica di San Pietro non era d'un chicco, la prima predica 5.000 conversioni. Don Chico deve ancora convertirsi lui, immaginiamo se quando predica vi convertite voi. Però questo dava fastidio, lo comprendiamo, no? Allora li hanno arrestati, avete sentito, e gli hanno assolutamente imposto che non parlassero in nome di Gesù. E poi li hanno flagellati, così dice, scrammentate bene, flagellati e rimandati a casa. Ma San Pietro, con quella forza che gli è propria e che a me piace molto, lo sapete, risponde: noi dobbiamo obbedire a Dio e non agli uomini. Guardate che riflessione importante questa per la nostra vita. Ubbidire a Dio significa metterci su un altro livello, in un altro piano rispetto a quello che è la logica del mondo. Perché noi non possiamo dire o agire diversamente da come ha fatto San Pietro. Dobbiamo con la nostra vita allinearci, incanalizzarci in quello che è il Signore a chiederci quotidianamente nella nostra vita. Per questo ho detto, il pensiero non è direttamente del Vangelo, ma lo diventerà con l'ultimo pensiero che vi dirò, quando parleremo delle domande di Gesù: mi vuoi bene? Perché è la stessa cosa, stiamo parlando della stessa cosa. Quando noi ascoltiamo Gesù nel Vangelo che dice: chi mi ama osserva i comandamenti, non stiamo forse parlando della stessa cosa? E allora riflettiamo un attimo in questo momento. Ripeto, non posso fermarmi, ma voglio stuzzicarvi un po', mettervi la pulce nell'orecchio. Il nostro comportamento morale, la morale familiare, per esempio l'accoglienza della vita, il rispetto del matrimonio, la cura delle persone deboli all'interno delle nostre famiglie, e poi anche i principi sociali, pensiamo al lavoro, alla casa, alla scuola, all'ospedale. Secondo voi rispettano i canoni dei comandamenti di Dio? E seconda domanda, davanti a queste cose possiamo noi stare zitti? Ecco allora che la nostra testimonianza deve essere una testimonianza che si orienta così: non obbedire agli uomini, ma obbedire a Dio. Mi dicevano, non so se sul giornale di oggi, che c'era un articolo che parlava del foglietto della messa. Ancora intromettervi in cose che non sono le vostre, aveva detto il vescovo Vecchio, parlando di Odifreddi, che aveva fatto secondo lui, secondo Odifreddi, un libro di teologia, immaginate. Aveva detto così il vescovo Vecchio: è come se io scrivessi un libro di matematica, immaginate se lo scrive Don Chicco. Però non possiamo in queste cose abbassarci al livello delle cose del mondo, del sentire comune, delle cose che dice la gente. No, noi abbiamo una fonte più bella, più importante, dalla quale prendere le parole di verità: obbedire a Dio e non agli uomini. E poi vi faccio notare anche un'altra cosa, se avete il foglietto potete seguire che è meglio. Dice così: fecero flagellare gli apostoli e ordinarono loro di non parlare nel nome di Gesù. Questo è quello che molti vorrebbero, no? Che noi stessimo zitti, che non dicessimo: questo è sbagliato, quest'altro non va bene, questo sì che va bene, bisogna incrementarlo. E poi dice, sempre gli Atti degli Apostoli, dopo averli flagellati se ne andarono lieti di essere stati giudicati degni di soffrire per Gesù. Certo che se io sono buon cristiano questo mi comporterà qualche attrito, sicuramente, però è qualcosa che io devo accettare. Penso, non so, tra le amicizie, penso al posto di lavoro, qualche volta anche in famiglia, devo accettare questa dimensione. Pazienza, quello che mi interessa di più è Gesù. Se tu vuoi andare d'accordo con me ci riesci sicuramente, ma preferisco seguire Gesù, non te. E questo è quello che possiamo dire in casa, al posto di lavoro, tra gli amici, eccetera. Primo pensiero, obbedire a Dio. E se c'è da soffrire, essere contenti di poter offrire qualcosa. Secondo pensiero, la pesca miracolosa. Voi sapete che pesche miracolose nel Vangelo sono due. Una prima della Pasqua e una dopo. Quella prima della Pasqua ve la ricordate certamente, perché è l'occasione che San Pietro ha di dire quella famosa frase che ci piace molto, no? Gesù arriva e dice: usciamo a pescare. Quelli avevano pescato tutta la notte, non si pesca di giorno, non avevano preso nulla, erano stanchi, stavano già riassettando le reti, ma San Pietro, sempre con questa precisione chirurgica, dice a Gesù: sulla tua parola getterò le reti. Come dire, Gesù, non ne capisci molto di pesca, però noi sappiamo che tu sei il figlio di Dio, per questo riusciamo a pescare. E la pesca fu straordinaria, manco a dirlo. La seconda pesca miracolosa è questa. Gesù risorto appare sulla riva e avete sentito, magari tornate, come vi ho detto, sul Vangelo che è bello, avete sentito con quale delicatezza Gesù si mette in rapporto con i suoi. Avete da mangiare? No, non abbiamo da mangiare. Allora andate a pescare, gettate la rete a destra, e così fanno. Nel mentre Gesù fa trovare un fuoco acceso, pesce arrostito e pane abbrustolito. Menù super buono, segno della delicatezza del cuore di Gesù. E questo numero 153 grossi pesci, che sempre mi ha affascinato, finalmente ho trovato, forse qualche settimana fa, leggendo, una spiegazione sufficiente. Gli ebrei dicono che Dio nella creazione abbia creato 153 tipi di pesce. Quindi vuol dire una pesca abbondante, inclusiva di tutto quello che serviva per la loro vita. Gesù risorto, questo Gesù nel quale noi crediamo, non è un Gesù che ci lascia a piedi mai. È un Gesù che sempre viene in nostro soccorso. Un Gesù che ha tante meravigliose attenzioni per noi. Un Gesù che ci pensa, che ci ama. Un Gesù che si rende disponibile all'incontro con noi. Diceva, avete sentito, dicevano gli apostoli, è il Signore, anche se nessuno aveva il coraggio di chiederglielo. Certo, lì sulla riva del mare, con quel fuoco, Gesù che li aspettava, chi poteva essere se non Gesù? Col pesce arrostito, col pane pronto per poter parlare con loro. E questo è vero anche per noi. Nella nostra vita mai mancherà la misericordia del cuore di Gesù, mai mancherà il sostegno, mai mancheranno questi gesti di delicatezza che Gesù ha per i suoi discepoli. È proprio dopo la cena, terzo pensiero, che Gesù si mette in rapporto diretto con Pietro. Sant'Agostino dice: ha fatto tre domande Gesù perché tre volte Pietro lo aveva rinnegato. A me va bene, io certamente non ho da discutere quello che dice Sant'Agostino, me ne guardo bene, però per me il discorso è ancora più profondo. E il problema non nasce nel momento del rinnegamento, nasce prima, nasce nell'ultima cena, quando Gesù annuncia che dovrà rimanere solo. Tutti voi andrete via, sarò scandalo per voi, mi lascerete soli. Allora San Pietro dice: se anche tutti ti abbandoneranno, io non lo farò mai, darò la mia vita per te. E sapete come risponde Gesù? Darai la mia vita per me. Prima che il gallo canti, prima che sia giorno, questo era già la sera, tardi, prima che il gallo canti, già tre volte mi avrai rinnegato. Secondo me, la delicatezza di Gesù nel rapporto con Pietro sta proprio in questa situazione. Pietro ha sbagliato non tanto perché ha rinnegato Gesù, o meglio, non solo per questo. Ha sbagliato perché ha avuto supponenza, è stato superbo nei suoi confronti stessi. Era orgoglioso, pensava di farcela, e invece ha fatto un fiasco solenne e gigantesco. Per questo dice il Vangelo che ha pianto quando ha sentito cantare il gallo, e la tradizione dice che ha portato per tutta la vita sul volto i solchi che quelle lacrime avevano prodotto quella sera lì, mentre Gesù veniva arrestato. E allora, siccome avete il foglio, andiamo direttamente al foglio per vedere come si svolge questo dialogo di Gesù con Pietro, presenti gli altri dopo cena. Presenti gli altri, perché nell'ultima cena c'erano tutti, quando Pietro ha detto queste parole. Stavo dimenticando una cosa: uno dei libri più famosi di San Manuel è un libro che si intitola proprio così, Aunque todos, io no. Anche se tutti, io no. Proprio rivolto all'abbandono dell'Eucaristia. Dice Gesù a Pietro. Gesù disse a Simon Pietro: Simone, figlio di Giovanni, mi ami più di costoro? Risponde Pietro: tu lo sai che ti voglio bene. Pietro non ha più il coraggio di sparare alto, sta umile. Gesù chiede: mi ami? Chiaro che mi ami più di voler bene, no? Il marito dice alla moglie: ti amo, non dice ti voglio bene, mi auguro. E la moglie dice al marito: oh no, questi sorrisetti non mi piacciono. E la moglie dice al marito: ti amo, non ti voglio bene. Posso voler bene, che ne sono un vicino di casa, un lontano parente, ma il marito e la moglie si amano, i figli si amano, i genitori si amano. Dice Gesù a Pietro: mi ami? Pietro non risponde: ti amo. Sta umile. Signore, io ti voglio bene. Seconda domanda. Gli disse di nuovo per la seconda volta: Simone, figlio di Giovanni, mi ami? Gli risponde Pietro: certo, Signore, tu lo sai che ti voglio bene. Prima domanda: mi ami più di tutti. Seconda: mi ami? Terza: sentite Gesù che bello, che delicato, che buono. Simone, figlio di Giovanni, mi vuoi bene? Gesù scende al livello di Pietro, a quella situazione che Pietro sta vivendo magari con un po' di fatica, perché si sarà ricordato quelle parole dell'ultima cena. Però guardate Pietro come risponde bene, e soprattutto impariamo da San Pietro. Dice così: Signore, tu sai tutto, tu sai che ti voglio bene, che corrisponde a dire: tu sai tutto e sai anche che vorrei dire che ti amo, ma siccome non voglio fare l'errore che ho fatto prima, ti dico ti voglio bene, il resto lo leggi tu nel mio cuore. Cari fratelli e care sorelle, io avrei concluso dicendovi quello che non posso tacere stasera. Gesù fa a me e a voi adesso, in questa messa, la stessa domanda: mi ami o mi vuoi bene? E noi, non so che cosa volete rispondere voi, noi dovremmo rispondere: Signore, tu sai tutto, tu sai che io ti amo, siccome non me la sentirei di essere così certo, probabilmente ti voglio bene, ma sto camminando in una strada di crescita nell'amore per te. E allora diciamo a Gesù: Signore, leggi tu nel mio cuore, misura tu se è voler bene o amore. Vedi tu che cosa puoi cavare dal mio cuore che è così gretto, così duro, così insensibile. E quando tra qualche momento solleverò l'ostia e il calice sull'altare, tra parentesi, quando c'è l'elevazione, come ho detto anche nelle altre messe, ogni tanto bisogna ricordare le cose, lo facciamo volentieri. Quando c'è l'elevazione non dobbiamo inchinare la testa, perché l'elevazione è fatta perché voi possiate vedere. L'elevazione alla consacrazione è fatta perché voi, guardando Gesù, lo possiate adorare. L'elevazione all'agnello di Dio è fatta perché voi guardiate Gesù. Molte volte il sacerdote dice: beati gli invitati, e la gente inchina la testa. Si guarda Gesù e si adora Gesù. L'umiltà non è un'umiltà di quel genere, dice: ma non sono degno. Guarda Gesù e chiedi perdono guardandolo, perché l'elevazione è fatta per questo. Torniamo a noi. Quando tra qualche momento eleverò il pane e il calice sull'altare, la parola che noi dobbiamo dire a Gesù è la parola di risposta a questa domanda. Perché dall'Eucaristia Gesù ci dirà: tu mi ami o mi vuoi bene? Guardiamo la Madonna Santissima e prendiamo esempio di come si sta vicino a Gesù, di come si ama Gesù, di come lo si segue. E chiediamo a lei di guidarci nella maturazione della nostra fede e nella crescita nel cammino cristiano. Sia lodato Gesù Cristo.